rispetto alle altre pubbliche amministrazioni. Adesso lascio a Enrico D'Elia che ci parlerà dei luoghi del lavoro e di quelli della vita.
Grazie. Allora, cercherò di affrontare una delle sfide che la statistica 2.0 dovrà affrontare o già sta affrontando, e cercherò di farlo seguendo anche l'invito di Enrico Giovannini, utilizzando uno degli strumenti che dovranno essere la statistica 2.0, e cioè uno sfruttamento intensivo dei dati che già abbiamo, una loro elaborazione in termini che possano essere direttamente fruibili per gli utenti. Allora, l'argomento è la separazione tra quello che sono i luoghi in cui noi svolgiamo la nostra vita in genere e i luoghi in cui noi andiamo a lavorare, e sono due momenti evidentemente in parte differenti. Partiamo da una considerazione molto banale: gran parte della giornata di tutti noi, insomma, di un adulto che lavora, è occupata da spostamenti tra casa e lavoro. Evidentemente dal lavoro, perché raramente direi il luogo di residenza, comunque lo vogliamo intendere sotto forma di comune, circoscrizione o quant'altro, coincide con quello in cui si va a lavorare. Questo fatto è evidentemente banale, insomma, sotto gli occhi di tutti, ha alcune conseguenze sia per la statistica, sia essa punto 1, punto 2 o punto 3, che per la società. Per quantificare meglio questo problema siamo andati a utilizzare i dati dell'indagine sulle forze di lavoro, che quindi sono dati ampiamente a disposizione di tutti gli uffici comunali di statistica, e quindi questo tipo di analisi può essere replicato ovunque senza grandi difficoltà. Allora, una prima scoperta, ma non la chiamerei scoperta, semplicemente una prima constatazione che abbiamo fatto analizzando i dati nazionali è che il 42% degli occupati lavora in un comune diverso da quello di residenza e addirittura quasi il 9% fuori provincia. Ora, lavorare nello stesso comune, soprattutto se si tratta di un comune grande, significa comunque affrontare spesso spostamenti decisamente onerosi, ma comunque questo dato ci fa capire che il fenomeno del pendolarismo per lavoro è molto diffuso e molto importante, molto rilevante. Allora, chi sono quelli che ho chiamato gli stanziali, cioè quelli che hanno la fortuna oppure riescono a lavorare nel proprio comune? Beh, intanto gli addetti nell'agricoltura, ma questo mi sembra banale, insomma, è difficile coltivare un campo in una regione diversa. Gli autonomi, perché svolgono attività evidentemente in genere legate alla propria residenza. Le persone più avanti con l'età, gli stranieri, chi lavora moltissimo, oltre 50 ore a settimana, oppure molto poco perché evidentemente ha altri impegni, e così via. Chi sono invece i pendolari, quelli che per qualsiasi motivo tendono a spostarsi molto più fuori dal proprio comune? Intanto chi vive in una coppia senza figli. Poi i lavoratori più qualificati, quindi impiegati, quadri, dirigenti, gli addetti all'industria, anche perché è ben difficile che all'interno di un comune ci sia un'impresa che svolge attività manifatturiera, i residenti al nord e i trentenni. Tramite qualche giochino econometrico, su cui non mi intrattengo, siamo andati a vedere quanto la probabilità di lavorare nel comune di residenza varia a seconda delle diverse caratteristiche, ma francamente non mi soffermerei più di tanto su questo punto. Un altro punto che si può indagare attraverso l'indagine sulle forze di lavoro è l'orario di lavoro. L'anno di riferimento, ho dimenticato di dirlo, è il 2010, ma chiaramente l'analisi è stata fatta dal 2005, se non mi sbaglio, in poi. Dunque, nel 2010, quindi appena usciti dalla crisi per intenderci, ogni occupato lavora in media 39 ore e qualcosa alla settimana. Prima della crisi si parlava quasi di 42 ore, quindi capite che l'impatto non è stato banale. Chi dichiara almeno di lavorare di più sono gli addetti all'agricoltura. Seguono gli autonomi, a sorpresa le persone che vivono nel sud, ma anche perché in questo caso molto spesso il lavoratore del sud è autonomo e addetto in agricoltura, quindi le cose si cumulano, gli uomini, le persone al di sotto dei 40 anni e così via. Chi sembra lavorare un po' meno siamo noi addetti della PA, ma probabilmente perché rispondiamo a questo questionario facendo riferimento soprattutto all'orario di tipo contrattuale, non a quello effettivo. Vedo qui tra di voi molte persone che è difficile trovare al di fuori del posto di lavoro, ma insomma. Allora, i tempi di lavoro sono particolarmente intensi. Oltre il 44% degli intervistati dichiara di lavorare qualche volta anche durante il weekend, e questa percentuale sfiorava il 50% prima della crisi. Quindi significa che i tempi dedicati solitamente alla vita sociale e immagino nel luogo di residenza sono abbastanza ristretti alla fine. C'è quasi il 14% di persone che lavora oltre 50 ore a settimana, quindi passa davvero pochissimo tempo a casa. A fronte di questo c'è una percentuale non banale, oltre un quinto, che lavora meno di 20 ore, ma probabilmente avrà, ripeto, anche altre cose da fare oltre al lavoro. Ovviamente molto spesso il tempo che si dedica al lavoro dipende più dalle condizioni di mercato che da scelte individuali, ma questo è una cosa ovvia. Allora, cerchiamo un attimo di riassumere queste evidenze che, ripeto, si tirano fuori in modo molto semplice da dati che tutti voi avete in casa. Allora, una percentuale importante di occupati lavora fuori dal proprio comune, una percentuale altrettanto importante addirittura fuori dalla provincia. Si lavora quasi 40 ore a settimana e molti lavorano, insomma molti, il 14% lavora più di 50 ore, quindi tanto. Molti lavorano anche durante il weekend. Questi dati sono sottostimati perché stimati dopo la crisi, quindi in una situazione di economia diciamo normale probabilmente la percentuale di tempo impegnato al lavoro è molto più alta. Questo significa che al netto delle 8 ore di sonno che spettano ognuno e alle incombenze normali, il tempo che si trascorre da svegli e liberi in qualche modo nel comune di residenza è sostanzialmente limitato, pari a meno del 40% del totale. Questo significa che nel comune di residenza chi troviamo più facilmente? Questa è già una domanda di tipo statistico. Beh, lavoratori autonomi, agricoli, persone che fanno part time, anziani, stranieri, donne, oltre ovviamente ai disoccupati e gli inattivi, perché è difficile fare il disoccupato fuori sede. Allora, questo pone alcuni problemi tecnici di tipo statistico, ma anche vedremo alcuni problemi di tipo più strettamente politico. Allora, qual è il nostro luogo di interesse principale? Quello dove lavoriamo o quello dove risiediamo secondo l'anagrafe? Dove si svolge la nostra vita sociale? Dove usiamo più intensamente i servizi pubblici, ma anche dove utilizziamo di più il territorio con tutte le sue risorse, le sue difficoltà? Ma soprattutto, quale luogo conosciamo meglio? Mi permetto una piccola digressione, sì, 5 minuti, finisco immediatamente. Mi permetto una piccolissima digressione. Io passo molto spesso il weekend, sono fortunato, in un paesino di montagna dove sento gli abitanti e si lamentano del traffico, della congestione, eccetera, che evidentemente non è di quel paesino, è di una città che si chiama, o forse si chiamava L'Aquila, perché lì ovviamente problemi del genere potevano esserci. Ecco, queste persone vivono in un paese che è poco meno che un paradiso, sono convinti di vivere in un paese estremamente congestionato, perché lavoravano, devo dire, in questa città medio grande. A questo punto uno potrebbe chiedersi, ma non è che la statistica 2.0 deve anche occuparsi di cittadini che sono 2.0? Cioè che a fronte del famoso slogan vedo, pago, voto, vedono le cose da una parte, pagano probabilmente in un altro comune ancora e votano in un terzo comune? Questo è un problema che è già di carattere più politico. Che fare di fronte a questa sfida e a questa realtà? Gli UCS possono, gli uffici di statistica comunali possono fare alcune cose, insomma, anche per migliorare la propria visibilità e la propria utilità. Intanto cercare di migliorare la raccolta, l'analisi e la diffusione di informazioni statistiche che riguardano la popolazione che insiste sul proprio territorio, oltre che risiederci. E dovrebbero cercare di fornire queste informazioni ai policy maker locali e ai cittadini. L'altra cosa è che potrebbero tentare di raccogliere alcune informazioni sui luoghi di lavoro piuttosto che sui luoghi di residenza, che è un cambio di filosofia abbastanza pesante, ma che potrebbe essere nelle prospettive della nostra attività. Ultimo punto, per fare queste cose ci vogliono strette collaborazioni tra comuni differenti, perché il comune in cui io vivo probabilmente dovrebbe sapere dovrebbe mettersi in contatto col comune in cui lavoro oppure ho altri interessi. Ma anche Istat e Sistat possono fare moltissimo, lo possono fare nell'ambito di quella che Enrico Giovannini prima ha definito questa grande banca dati integrata, e lo possono fare supportando metodologicamente in questo sforzo gli UCS, diffondendo il più tempestivamente possibile i dati sulla popolazione che insiste sui diversi territori e diffondendo, se possibile, dati aggregati già a livello di sistema locale del lavoro oppure di altre aggregazioni significative di questo tipo. Vi ringrazio, spero di essere stato nei tempi.
È stato nei tempi, ma direi che ha anche messo i piedi nel piatto, per dirla un po' in termini brutali.
Scusa, c'è qualcuno ha lasciato degli occhiali qui? Forse dovremmo...
C'è un paio di occhiali? Okay. Ha messo i piedi nel piatto perché... In questi giorni a Brescia si discute, per esempio, della differenziazione dei prezzi dei parcheggi tra residenti e non residenti. Tutte le città che hanno un hinterland che ha vissuto negli ultimi anni la ridistribuzione della popolazione spostatasi dai centri verso le periferie stanno vivendo questa situazione. Milano credo che sia il caso che ha aperto la scuola. Quindi il tema, chiamiamolo city user come vogliamo, è un tema direi di rilevanza strategica e politica, come diceva giustamente D'Elia, che ha impatti di vario tipo, tra cui per esempio presumibilmente il fatto che in futuro diventerà un tema sempre più drammatico dal punto di vista dello scontro tra istituzionale, perché quelli che erano i meccanismi di perequazione precedenti, i fondi perequativi eccetera, che in qualche modo potevano riassorbire o andare a coprire queste differenze, o meglio l'impatto sui bilanci comunali dei non residenti, probabilmente andrà a servire altre esigenze. Quindi il tema è sicuramente, forse sulla questione dei dati potremmo ragionarci, perché evidentemente la disponibilità dei dati servirebbe a livello di aree metropolitane, intendendo Brescia e il suo hinterland come area metropolitana. Quindi c'è sicuramente una strada, mi viene in mente quel che diceva ieri forse lo stesso Mancini, ma è uscito ieri nel dibattito, la disponibilità, la messa a regime del sistema delle LAC e quindi la disponibilità di informazioni sugli spostamenti di residenza più altre cose potrebbe quantomeno fornire una base informativa alle amministrazioni che sono parte in causa in questi scontri, perché gli scontri poi finiscono sui giornali eccetera, una base informativa per capire quello di cui si sta parlando, per stimare l'impatto sui bilanci comunali anche delle diverse voci e ovviamente per far sì che il dibattito politico sia anche supportato da informazioni quantitative. Poi l'intervento di Alia lascia altri spunti, per esempio tutta la tematica dell'organizzazione, le attività delle famiglie, eccetera, lungo l'asse temporale, eccetera, quindi il tema dei bilanci di tempo o di questo tipo di tematiche applicate a livello locale, che però che tralascio bellamente, perché sennò, che però è un quadro concettuale che potrebbe diventare sempre più rilevante dal momento che il tempo delle persone è sicuramente una risorsa. Quindi se ragioniamo in termini di risorse delle famiglie, il tempo non potrà non essere presente in qualche modo all'interno di questi ragionamenti. Adesso